Il passo biblico che ho scelto per la predicazione di oggi lo troviamo nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12, i primi 13 versetti. Il Signore mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche d'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male agli suoi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per lei sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te le sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per dare un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole. Perché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Abbiamo ascoltato la testimonianza, la parola di Dio che ci ha trasmesso il secondo libro di Samuele. Testimonianza di una chiarezza tale che nessuna spiegazione sarebbe necessaria. Basterebbe ascoltare. Quale sia il peccato del re Davide, nei dettagli sappiamo che è narrato nel capitolo precedente, il suo peccato è noto, ma ripetiamo un po' a grandi linee l'antefatto del brano che abbiamo ascoltato. Davide, mentre i suoi soldati combattono la sua guerra, Davide manda a prendere la bella moglie di uno di questi soldati, Uria, l'ittita, per possederla. Rinviata a casa, la donna, Batsheba, gli invia un annuncio: sono incinta. Davide ha creduto di potersi permettere ogni cosa. Ora avverte che la sua vicenda privata non è sotto controllo. Rischia di diventare uno scandalo politico. Per evitarlo, Davide commette un'altra nefandezza. A tornare Uria dal campo di battaglia, cerca in tutti i modi di inviarlo alla sua casa perché si possa credere che la creatura che nascerà è sua, di Uria, non del re. Ma Uria rifiuta di concedersi una tregua, disertando la battaglia. E con deciso cinismo, il re lo rinvia al fronte, con un messaggio per il comandante, uomo di fiducia e di fatto complice di Davide, un messaggio che di fatto è una condanna a morte. Uria, in base a questo messaggio, a questa disposizione superiore, viene inviato sotto le mura assediate, dove più infuria la battaglia, dove ci sono i più valorosi tra i nemici. Molti assenti periscono e tra loro Uria. Quindi, per riparare l'adulterio, Davide commette un pesante omicidio. Non è bello. Dio manda Natan il profeta da Davide. Sappiamo tutti come è difficile dire ad un amico: guarda che stai sbagliando, che hai sbagliato. Ed è ancora più difficile dirlo a un superiore, al re. Natan riesce a farlo. Lo fa con un racconto, lo stile un po' delle parabole, lo fa in un modo narrativo, ma che non immediatamente si capisce che è un racconto inventato, perché la cosa è verosimile. Lo fa con un racconto che suscita l'ira di Davide. Il re pastore, davanti all'immagine dell'agnellina amata, rubata e uccisa, non ha perso la cognizione del male e del bene. Come può succedere quando si è ricevuto un potere immenso e quale assoluto? Si può dimenticare il senso del bene e del male. Il re pastore, davanti a questo racconto, dice: c'è qualcosa che non va. Anzi, afferma: colui che ha fatto questo merita la morte. Non è poco. E l'avidità di Natan, o il dono che viene dato al profeta in questa situazione, questa abilità di Natan sta nel fatto che la sentenza dura, netta, pensata, non viene direttamente da lui, ma da Davide stesso. Natan fa capire a Davide, con questo racconto devastante ma che va al cuore della questione, fa capire a Davide qualche cosa. E quando Davide dice: quest'uomo merita la morte, Natan ora può osare ancora di più e può dire una parola tagliente come una spada: tu sei quell'uomo. Questo è il racconto. Io vi propongo tre riflessioni, tre spunti. A volte, nonostante la nostra mancanza di coraggio, ci è chiesta questa lucidità profetica che Natan ha dimostrato. Non possiamo tacere la verità. Questo vale per tutte e tutti noi. Ma lo sottolineo soprattutto per le pastore e i pastori e per i candidati al ministero che oggi assumono l'impegno di vivere il loro ministero con fedeltà. Non si tratta di indovinare il futuro, né dare un giudizio che non ci compete, perché anche noi siamo nel peccato. Si tratta di dire ciò che è vero, di dire e ripetere quello che Dio dice, e Natan lo sa fare. O se vogliamo dirlo in un'altra ottica, Natan non può fare altrimenti che dire la verità. Trova un buon modo di dirla, ma non può fare altrimenti che dire la verità. Con coraggio, forse remando, ma con coraggio. Risponde al re dicendo: così dice il Signore, non rileggo tutto il passo, ma la sostanza: io ti ho innalzato e tu hai disprezzato la mia parola, facendo quello che è male ai miei occhi. David poi approfitta anche di questa parola: ho peccato davanti a te e soltanto a te. Abbiamo letto nel Salmo 51. È più facile affidarsi all'ira del Dio vivente che alle vendette degli uomini, questo è chiaro. Però Davide dice, dopo questa parola, dopo questa condanna ampia e dura detta in nome di Dio dal profeta, Dio risponde, deve rispondere, e dice: ho peccato contro il Signore. Una risposta tragicamente sobria e sincera. Potrebbe negare, potrebbe fuggire, potrebbe eliminare il profeta. È un re che tende verso una visione assolutista del regno in questa fase del percorso. E a sua volta Nathan risponde brevemente: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Stupefacente risposta. Ma come? È tutto dato a posto? È tutto perdonato in uno spazio di tempo ancora più corto della nostra confessione di peccato e annuncio del perdono, a volte molto liturgico, nel corso del culto domenicale. Detto, ho peccato contro te solo, ma dico, e Uria, Davide non ha peccato verso Uria, e Bathsheba neppure nominata in questo testo, se non come moglie di Uria, nessun peccato di Davide verso di lei. Eppure Nathan dice: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Quindi non è che sia tutto passato, tutto cancellato, tutto a posto, per niente. Gli errori e più ancora i peccati che facciamo li paghiamo, ma non perché ci sia una vendetta di Dio, ma perché la conseguenza dei nostri errori porta a cose negative, non automaticamente, ma porta a un disequilibrio che poi ci torna addosso. E l'annuncio di sciagure sulla casa di Davide che Nathan aveva pronunciato si compirà, e il racconto su Davide si dipana per capitoli e capitoli senza che sia mai dimenticata la disobbedienza del re. Ma c'è questa parola impressionante: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Almeno qui, almeno in questo passo, Davide vuole la pena di morte. Questo uomo merita la morte. E davanti alla reale confessione di peccato di Davide, Dio dice: tutti i guai che Nathan ha promesso ci saranno, ma tu non morirai. C'è una seconda riflessione che mi pare collegata al nostro testo. Non c'è più innocenza, se mai c'è stata, non c'è più ingenuità possibile nell'esercizio del potere da parte di Davide dopo questo episodio. Eppure Dio lo ha scelto e continua a proteggerlo nonostante tutto, a proteggerlo anche da se stesso quando Davide dimentica la parola di Dio. E anche qui mi rivolgo a tutte e tutti voi, ma questa volta penso in modo particolare ai partecipanti al sinodo. Il sinodo è per noi un potere, la massima autorità umana della Chiesa in materia dottrinaria, legislativa, giurisdizionale e di governo. Ma il sinodo non è mai sovrano, perché è soggetto alla sola sovranità dell'unico Signore della Chiesa, che per essere chiari è il Signore, è Dio. Queste parole non le ho inventate io, sono prese tal quali dalle nostre discipline, e il sinodo dovrebbe ricordarle e non bypassarle. L'autorità del sinodo è grande, a volte il sinodo ha anche autorevolezza, succede, ma non è illimitata, come non era illimitata l'autorità di Davide. Davide è una pedina, tra le più importanti pedine, ma è una pedina sullo scacchiere della storia del popolo di Dio con le sue continue tensioni. Dietro agli episodi della vita di Davide c'è una serie di domande. Israele sarà un popolo speciale, guidato da Dio, o un popolo di altri che chiede un'amministrazione adeguata ai tempi, o entrambe le cose, un miscuglio di queste cose. E dietro la tensione ideologica, molto viva nelle pagine dei libri di Samuele, è la lotta di potere dove ogni schieramento si ritiene adeguato contro l'inadeguatezza degli altri schieramenti, dove ciascuno vede le sue ragioni, ma molto di più i torti altrui, dove tutti cercano un equilibrio tra la fedeltà a Dio e il realismo, ma dove ognuno rischia di dimenticare che in ultima istanza è a Dio che appartengono il regno, la potenza e la gloria. Penso che anche in questo sinodo ci chiederemo su tutti i temi se dobbiamo essere come gli altri o se dovremo distinguerci dagli altri, intrecciando novità e tradizioni, azioni e ragionamenti. E non sempre quel che sembra vecchio è passato, e non sempre quel che sembra nuovo è una vera novità. Ci sono mille complicazioni nel tentare di comprendere la situazione in cui viviamo. Ma tutto questo è importante, anche le nostre riflessioni su laicità, confessioni di fede, tutte questi grigli di problemi che abbiamo. Ma il vero problema al quale dovremo dare risposta, anche in questo sinodo, ma soprattutto nella nostra vita, è se siamo capaci di ascoltare non la realtà, tenere conto sì, ma non ascoltare la realtà, è un appiattirsi. Non ascoltando la tradizione, che ne abbiamo e ci piace anche. Quindi non la realtà, non la tradizione, non altre voci, ma la parola del Dio vivente. Non che sia facile, ma quello è il punto di riferimento che dobbiamo e vogliamo cercare. Quella è la sfida che raccogliamo, pur nella nostra umanità, nei nostri errori. Se sbagliamo, non dobbiamo cadere nella tentazione di coprire il nostro primo errore con un altro forse peggiore del precedente. Di coprire un adulterio con un omicidio. Questo è anche il rischio che possiamo a volte commettere, quando non ammettiamo gli errori che abbiamo fatto o non li vediamo, che è ancora peggio. Questa è la sfida. Davide si è sentito protetto da Dio ed è stato protetto da Dio, non per la sua grandezza pure eccezionale, ma perché si è affidato alla volontà di Dio, si è dato al patto, alla promessa di Dio. Non che Dio sia legato alla sua promessa d'amore. Ricordiamo che Dio non ha nessun obbligo nei nostri confronti, forse per amor del suo nome, ma anche quello quando Lui lo decide, non quando noi cerchiamo di acchiapparlo. Non ha nessun obbligo nei nostri confronti, né soggetto ai nostri ricatti, fossero pure dei pii ricatti. Siamo noi che siamo incatenati dalla sua promessa d'amore. Davide pagherà cara la promessa di amore che Dio gli ha rivolto, ma vivrà. C'è questa garanzia, c'è questa promessa di Dio che non viene smentita. Nonostante Davide abbia fatto tutto il possibile perché venisse smentita. E non potremmo pagare cara la tentazione della Chiesa, delle Chiese, di confondere la volontà di Dio con il proprio prestigio, la propria autorità. Il proprio desiderio pieno di peccato, desiderio di onnipotenza, di infallibilità, di perfezione e di innocenza. Se ci lasceremo afferrare dall'amore di Dio per noi, c'è la possibilità di dire forse, io mi auguro, il Signore ci dice, ma non voglio strumentalizzarlo, forse il Signore ci permetterà di vivere. E questa sarà una grande cosa se riusciremo a vivere come Chiese. E un'ultima osservazione. Il professor Waldo Vinay ci diceva con molto amore e molto affetto che i nostri fratelli tedeschi dicono liberi minde, cara comunità. Io ti dico cara chiesa perché non ne posso più di questo binomio di comunità ecclesiali. la bellissima cosa che una comunità viene svilita, e l'ecclesiale, questa sufficienza e la condiscendenza con cui si pretende di dirci comunità ecclesiali, ma come carino, no, cara chiesa, nel senso autentico della parola, chiesa per chiamata di Dio, chiesa per vocazione, per quel Dio ci dà, e non garantita il marchio di origine controllata, autocertificata. Per essere convocate dalla parola di Dio, per ascoltarla e metterla in pratica, se no siamo soltanto al primo pezzo, alla prima metà del guado. Cara Chiesa, che cosa ci dice questa parola? Non solo per la nostra vita privata, né solo per la Chiesa, ma per l'umanità intera, per il mondo. Ai tempi di Davide c'era una quasi perfetta coincidenza tra popolo e popolo di Dio, tra comunità politica e comunità di fede. Nel corso della storia, qualche chiesa si è fatta impero, qualche impero, forse io direi illuminato, si è fatto welfare, che comunque è già una certa attenzione all'uomo nella sua fragilità e nella necessità di essere sostenuto. Oggi chiesa e Stato, poteri forti e chiese e diversi tipi di società, spesso hanno la tentazione a invadere il campo altrui, a volte il bene comune, detto comune chissà da chi, e a volte parrebbe per il male comune. La Chiesa non può vivere solo nel privato, né tantomeno solo per se stessa. La Chiesa deve ricordare e ricercare e ricomprendere che ha una missione, non vive per se stessa. Riguardando a Davide, percepiamo la grandezza del re, grande, tenero, appassionato, musico, inventore della terapia della musica, pieno di belle cose, un grande comunicatore, anche un losco malfattore in certe situazioni, spregiudicato, noi potremmo dire grande nel bene, se si potesse dire senza commettere un peccato, anche nel male è grande. Semplice come colomba e prudente, e non solo prudente come serpente. Ha compiuto la sua missione? Forse sì. Dobbiamo leggere molte volte questo racconto per capire se la sua missione è stata adempiuta o no. Ma certamente Dio ha fatto sì che la sua missione non fosse solo un fallimento. Ma indubbiamente Davide non si è rinchiuso nel privato, né nella pietà personale, ha affrontato il mondo in cui viveva e non ne è fuggito. Potremmo dire lo stesso, se possiamo fare un paragone, di Gesù Cristo. Non si è rinchiuso nel privato, né nella sua pietà personale. Ha affrontato e si è confrontato col mondo nel quale è stato inviato per un tempo tra noi e non ne è fuggito. Ha compiuto fino in fondo la missione che gli era stata affidata. L'accostamento non è casuale. Chi ha seguito Gesù nella sua vita terrena lo ha acclamato come figlio di Davide. Sia Davide che Gesù hanno fatto i conti con la prospettiva del regno, con la necessità nei momenti più tragici di affidarsi a Dio, anche quando si teme, si dice Dio mi ha abbandonato. Hanno fatto i conti sia Davide che Gesù alla necessità di una preghiera che è confronto con se stessi, con gli altri e col Signore. C'è una forte analogia, ma anche un ribaltamento totale di scenario che possiamo sintetizzare in due parole. Tu sei quell'uomo, è l'accusa di Natan a Davide, e questa accusa indica il peccatore. Ecco l'uomo, dice Pilato, mostrando al popolo Gesù coronato di spine, e indica, consapevole o no, colui che toglie il peccato del mondo, prendendolo su di sé. La missione della Chiesa, umana e divina, oscilla tra quella di Davide e quella di Gesù. La missione della Chiesa, come quella di ognuno, ma nasce da una vocazione. La Chiesa non è chiamata a giudicare o a salvare il mondo, lo ha già fatto Gesù Cristo. E siamo coscienti? Non siamo noi che salviamo il mondo. Se tocca a noi, il mondo è già bello che è perso. Stiamo tranquilli. Non agitiamoci. Sergio, non ti agitare. La Chiesa non è chiamata a giudicare o a salvare il mondo. Non è suo compito impartire ordini e divieti, ma indicare a donne e uomini la via per crescere nella libertà delle figlie e dei figli di Dio. La Chiesa non può chiedere altro ai credenti, e molto meno deve chiedere o può chiedere ai non credenti o ad altri credenti, non può chiedere ai credenti se non di obbedire alla parola di Dio, non al consenso del popolo. Vox populi non sovente è la voce di Dio, non ai sondaggi di opinione, non alla servitù dell'obbedienza, neppure alla obbedienza ecclesiastica quando la Chiesa guarda a se stessa e non a chi la convoca. Per servire Dio, e quindi per servire il mondo, non servono persone schiave di qualsiasi idolo. Occorrono persone salvate e liberate dal Dio vivente, con la schiena dritta, magari col collo duro, ma con la schiena dritta, con il coraggio delle proprie opinioni e capaci di dire, nonostante la difficoltà c'è nel farlo, di dire la verità, quella verità, che se è la verità di cui ci parla il Cristo, può renderci liberi, anzi ci rende liberi. Amen.